goes down into the left corner. Starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Dato che vi piscio in testa ognuno di voi, che siete un branco di celebro resi.
Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione.
Un benvenuto a tutti da Mammut in questa nuova puntata di Lakers Speaker Corner, prima puntata dell'anno, prima puntata del 2020, che andiamo ad affrontare purtroppo a ranghi ridotti. Saluto i miei compagni, ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ciao Filippo.
Ciao a tutti.
Un record, ci hai degnato della tua presenza almeno per questa prima puntata del nuovo anno.
Eh sì.
E ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Settimana che, come era stato velocemente pronosticato da tutti, si è conclusa come auspicato sul 3-0. Per la prima partita settimanale andavamo ad affrontare i Suns allo Staples, in realtà. È stata una partita particolare con un doppio volto, un primo tempo completamente dominante da parte dei Lakers, sia sulla metà campo difensiva sia per quanto riguarda la metà campo offensiva. Si è vista molta fluidità, alley-oop, schiacciate, azioni davvero che ci hanno fatto presagire una dominazione totale, e così è stato. Infatti un primo quarto chiuso con un season high per punti, 43-17, 19 su 27 al tiro, e notizia incredibile, un Kyle Kuzma on fire. Un secondo tempo che continua sulla falsa riga del primo e ci permette di chiudere a più 36. Un secondo quarto, scusatemi, che chiude sulla falsa riga del primo, che ci permette di chiudere più 36, 74-41. Un terzo quarto che ci vede gestire, non eravamo ancora completamente impallati. Diciamo che abbiamo iniziato a verificare qualche avvisaglia di una squadra che si stava sedendo, abbiamo iniziato a subire un po' di punti, i Suns si sono ripresi, hanno iniziato a giocare un po' meglio, e i problemi veri sono arrivati però nel quarto quarto, quando ci siamo completamente impantanati, non abbiamo più segnato un punto e i Suns hanno continuato ad avvicinarsi fino ad arrivare a un distacco inferiore alla doppia cifra. Alla fine siamo riusciti, non si sa come, a portarla a casa con l'aiuto di James, con l'aiuto di De Brau, che l'hanno chiusa. Ma davvero una partita che è stata vinta con un minutaggio dei big eccessivo, e che non è stata gestita ovviamente nella maniera migliore. Quando si è a più 36 a fine primo tempo non si può rischiare di arrivare punto a punto. Il solito LeBron a fine partita da tripla doppia, 31 punti, 13 rimbalzi, 12 assist, una gara a due facce per Davis, che ha fatto segnare un primo quarto incredibile, e dopodiché in realtà ha segnato solamente 3 delle 9 conclusioni tentate in tutto il resto della gara. Ha comunque fatto segnare 26 punti. Nota lieta della gara è stato Avery Bradley, che per la prima volta dal ritorno dopo l'infortunio è stato davvero brillante sia nella metà campo difensiva che in quella offensiva, dove ha fatto segnare 18 punti con 9 su 11 dal campo, 5 rimbalzi e 3 recuperi, un net rating di 30.4 e un plus minus di più 23. Segnaliamo anche un Kuzma positivo con 19 punti e 4 rimbalzi, anche se solamente 3 su 10 dalla lunga distanza. Seconda partita settimanale, vai Andrea.
Sì, nella seconda partita settimanale affrontiamo i New Orleans Pelicans, quindi ex squadra di Anthony Davis, che quest'anno, diciamo, ha deciso di far capire cosa hanno perso in Louisiana, segnando un'altra partita con una prestazione mostruosa, con 46 punti e 13 rimbalzi, una partita che è stata più o meno molto simile a quella come contro i Suns, ovvero che è caratterizzata da questo accendere e spegnere l'interruttore dell'attenzione dei Lakers, un primo tempo pressoché dominato, anche se lì anche l'avvento della panchina, quindi di Kuzma e Rondo, ha fatto delapidare il primo vantaggio dei Lakers. Poi il rientro dei titolari ha di nuovo allargato il vantaggio, quindi portando i Lakers a un primo tempo tutto sommato tranquillo. E il secondo tempo è stato caratterizzato, è andato sulla stessa falsariga di come abbiamo detto con i Suns, ovvero questa squadra che si è seduta forse un po' troppo presto, mettendo in titolo i panchinari un po' troppo, ancora una volta, magari con un leggero anticipo per gestire il finale, tant'è che si sono fatti recuperare non quasi punto a punto, ma comunque costringendo Vogel a rimettere Davis e LeBron per chiudere il finale senza troppe apprensioni. Una particolare nota positiva è il ritorno con buone cifre di Danny Green, ritrovando un buon tiro, e sicuramente la prestazione del primo tempo ancora una volta ottima. Direi che per la partita con i Pelicans è tutto, lasciare la parola a Luca per la partita contro Detroit.
Sì, nella notte tra domenica e lunedì sono arrivati i Detroit Pistons a Los Angeles, partita che è iniziata e pareva essere molto simile a quelle con i Suns e i Pelicans, grandissimo inizio Lakers, 15-2 di vantaggio dopo pochi minuti con un autentico festival delle stoppate tra Anthony Davis e McGee, che non lasciavano tirare letteralmente nessuno nell'area pitturata giallo-viola. Poi pian piano in realtà i Pistons si sono svegliati abbastanza in fretta grazie soprattutto alla loro panchina, grazie a un ottimo Derrick Rose, a Galloway, a Mikhailuk, e hanno saputo rimettere la gara sui binari giusti per loro e restare incollati ai Lakers, soprattutto per le difficoltà dell'attacco dei Lakers nel momento in cui LeBron James si siede in panchina, attacco che si ferma totalmente, gestito da Rondo, che riesce sì a regalare due o tre passaggi smarcanti, ma ferma totalmente il flusso del pallone, e letteralmente la squadra non riesce a produrre nulla quando LeBron è in panchina. La partita resta così punto a punto, si arriva all'intervallo lungo con i Lakers avanti di 9 punti, scusatemi, ed è poi il terzo quarto che è tutto a favore di Detroit Pistons. Dopo un buon inizio nei primi due minuti dei Lakers, i Pistons riescono veramente a trovare punti in attacco, ne segnano addirittura 32 e chiudono addirittura in vantaggio il terzo periodo. Nel quarto periodo cambia la musica con il rientro di LeBron James, c'è subito un parziale impressionante che riporta i Lakers avanti in doppia cifra grazie proprio a LeBron e a Caruso con alcuni canestri molto importanti, ma si rispegne nuovamente la luce per i Lakers nei due minuti di riposo di LeBron. Si arriva così in un finale punto a punto dove i grandi protagonisti sono Howard in difesa con ben 4 stoppate nel quarto periodo e soprattutto Anthony Davis in attacco, riesce a segnare ben 12 punti negli ultimi 6 minuti, fa quasi tutte le giocate decisive per i Lakers nel finale, su tutte una bellissima tripla dall'angolo su scarico di LeBron, che aveva segnato il più 4 per i Lakers, e praticamente il canestro che ha realmente spezzato l'equilibrio della partita. È stata una partita da un lato più complicata del previsto, caratterizzata dal dominio nell'area difensiva da parte di McGee, Davis e Kuzma, che hanno messo insieme 20 stoppate di squadra, e dalle difficoltà offensive nel momento in cui era assente LeBron James. La nota forse più negativa della serata è stata però l'infortunio di Avery Bradley, che, come appunto si diceva, si stava un attimino ritrovando il ritmo di inizio stagione, purtroppo è uscito per una distorsione alla caviglia verso la fine del secondo quarto, non rientrando più. Per ora le notizie paiono buone, vedremo se sarà costretto a saltare qualche partita o meno.
Filippo, volevi dire qualcosa forse su Bradley?
Praticamente sono uscite alcune notizie che dicono che molto probabilmente sarà una distorsione di primo grado, e come abbiamo visto con Kuzma, i Lakers questa volta saranno un pochino più cauti e forse lo faranno stare fuori una decina di giorni se è confermata la lesione di primo grado, se no potrebbe anche rientrare da subito.
Anche perché comunque sarebbe il secondo infortunio stagionale, quindi voglio andarci molto calmo. Calma ancora di più.
Sì, oltretutto non è stata proprio una storta da nulla, perché ha preso una bella stortona in piena corsa, si stava più o meno facendo un arresto in due tempi prima di saltare per arrivare a canestro, e gli si è completamente girato il piede, tant'è che per quasi un minuto non è riuscito minimamente ad appoggiarlo. Ho pensato all'ennesimo infortunio da un mese per Bradley. Fortunatamente, appunto, le notizie che sono arrivate sono decisamente più positive.
Sì, anch'io avrei decisamente temuto il peggio, vista in diretta la scavigliata.
Parlando sempre di infortuni e introducendo quello che sarà l'argomento focale, diciamo, del podcast, che è un po' il mercato, andiamo a far ascoltare e ascolteremo anche noi con voi il contributo audio del nostro Giuseppe, che ci parla della Disabled Player Exception.
Manca ormai circa un mese alla trade deadline ed aumentano i rumors sui Lakers e sulle altre squadre dell'NBA. Credo sia importante chiarire un aspetto, perché i Lakers hanno a disposizione la cosiddetta DPE, ovvero la Disabled Player Exception, che viene data quando un giocatore del roster di una squadra subisce un grave infortunio. In questo caso, per l'infortunio di Cousins, la Lega ha fornito ai Lakers la DPE, che corrisponde a 1.75 milioni di dollari, che è la metà dello stipendio annuale di Cousins. Ecco, i Lakers possono utilizzare questa DPE. Innanzitutto lo possono offrire ad un giocatore che viene acquisito con il minimo salariale, ovvero nel mercato dei buyout, e in questo caso il nome caldo è quello di Collison. E i Lakers, da questo punto di vista, rispetto ad esempio ai Clippers, avrebbero un vantaggio, perché appunto potrebbero offrire a Collison più soldi, potrebbero dare tutta questa cifra fino alla fine della stagione all'ex play di Indiana, mentre i Clippers ad esempio potrebbero dargli circa un milione di dollari, poco meno di un milione di dollari. È importante chiarire un aspetto però: i Lakers possono utilizzare questa DPE mantenendo Cousins a roster. Le regole consentono questo, anzi addirittura potrebbero utilizzare la DPE e fare tornare Cousins in campo alla fine della stagione, a maggio e giugno, anche se è abbastanza difficile, se non direi impossibile, che Cousins possa tornare quest'anno. Lo spiegava Silver Screen and Roll in uno degli ultimi articoli: il tempo medio di ritorno dopo un infortunio al ginocchio come quello di Cousins è di circa 10 mesi, e per un giocatore che ha avuto altri problemi sempre a quella gamba i tempi ovviamente aumentano. È facile pensare che Cousins possa tornare direttamente l'anno prossimo, anche perché è un giocatore con una stazza imponente, e farlo tornare in campo prima dei 10 mesi sarebbe abbastanza incauto. Poi c'è un altro aspetto: i Lakers perdono il diritto ad utilizzare la DPE, ovviamente, se danno via Cousins, se sfruttano il suo salario di poco più di 3 milioni di dollari in una trade. In quel caso non possono utilizzare la DPE, e allo stesso tempo non la possono utilizzare anche se tagliano Cousins prima di fare qualsiasi tipo di operazione.
Perfetto, sempre preciso con i suoi interventi, Giuseppe, che salutiamo, questa sera non è potuto essere con noi. E partiamo parlando appunto dell'argomento Cousins, che parzialmente è stato introdotto da Giuseppe, con un'analisi su quello che può essere un po' il futuro di Cousins per quest'anno, quantomeno in giallo-viola. Vai, Filippo.
La domanda è: secondo voi Cousins potrebbe rientrare in questa stagione? Rispondetemi pure adesso, che dopo vado sull'ambito medico, che è un altro discorso.
Rispondo io: secondo me potrebbe rientrare per 3-4 partite, giusto per far presenza in regular season, ma non sarà un fattore ma non giocherà nei playoff.
Secondo me invece, cioè, lui vuole rientrare sicuramente, però secondo me coaching staff e anche staff medico non sono della stessa opinione. Secondo me bisogna accettare che, secondo me, può e per me deve restare fermo tutto l'anno, perché il rischio di un'altra ricaduta è troppo elevato per lui e sinceramente mi dispiacerebbe un po' umanamente, banalmente, rivederlo di nuovo infortunato, grave o meno che sia, in caso, perché comunque il talento è incredibile, la testa un po' meno, però il talento che ha quel giocatore è veramente unico, nella, soprattutto nella posizione attuale nell'NBA.
Mi accodo ad Andrea, anche se è uscito proprio la settimana scorsa un video in cui stava tirando in un allenamento con alcuni compagni, credo che da lì a partecipare a una partita, un full contact, sarà decisamente lunga. Oltretutto lui appunto arriva da un infortunio molto importante che è l'Achille. Quest'estate ha avuto un secondo problema importante che è il crociato. Non credo che questa volta affretteranno i tempi di recupero. È chiaro che a questo punto uno si chiede come mai lui sia ancora roster, però proveremo a vedere. Magari poi ha ragione Luca e quantomeno un minimo di presenza riuscirà a farla.
Il problema di Cousins fondamentalmente che è il terzo infortunio grave, da sottolineare 3, 4, 5, 6 volte grave della sua carriera, che avviene fondamentalmente in 12 mesi, 16 mesi.
E tutti alla stessa gamba.
Il primo a gennaio del 2018 al tendine d'Achille quando giocava ai Pelicans. Il secondo avvenuto in gara 2 contro i Clippers, uno strappo del quadricipite che non sappiamo ancora a quale entità, se primo, secondo o terzo grado, ma visti i tempi di recupero in teoria dovrebbe essere stato un secondo grado medio grave.
E poi dall'immagine che si era vista su Twitter, su internet, si vedeva proprio il muscolo lacerato ed era una roba proprio tranciato in due, era una cosa, non puoi esagerare di Golden State a metterlo.
E lì hanno fatto un recupero lampo, perché veramente, allora, per un secondo grado ti dico ci vogliono dai 20 giorni a anche un mese e mezzo se vuoi fare un recupero fatto bene. Con un primo grado già un paio di settimane sei già super pronto, con un terzo grado puoi stare fuori da un mese ai 4 mesi, quindi secondo me è stata più una via di mezzo.
Però ho letto poi un'intervista nella post season, forse di Wilson Chandler, che ha avuto un infortunio simile, se non lo stesso, e lui ha un po' detto che è un infortunio molto particolare quello lì al quadricipite, perché devi ricominciare proprio dalle basi con calma, e secondo me lì a Golden State non l'avevo bene identificato nel caso specifico di Cousins, per andare con i tempi adeguati e giusti. Magari lì hanno un po' affrettato per finals, lui che voleva giocare per ottenere l'ultimo contratto, quindi ci sono un po' di sema che hanno costruito poi quello che purtroppo è successo in estate durante quel camp a Las Vegas.
Ecco, arriviamo infatti al camp a Las Vegas di metà agosto, in cui, facendo una partitella 5 contro 5 tra amici, andando in un layup si fa anche il crociato, stessa gamba, terzo infortunio. Da gennaio 2018 a agosto 2019 Cousins si trova la carriera NBA veramente a rischio. Adesso la domanda che mi sorge spontanea è: chi l'ha fatto fare di ritornare così in fretta anche a giocare un 5 contro 5 o anche a ritornare a giocare alle finals? Questo mi fa pensare che secondo me è lui che ha una grandissima voglia di giocare e di stare sul campo. Però questo è un problema, perché se te non recuperi molto bene da un infortunio al quadricipite, una ricaduta è probabile all'80%. Era molto probabile che lui si rifacesse male o al crociato o al ginocchio. Inoltre, quando ti vai a operare al tendine d'Achille, ti prendono un pezzo di tendine che può essere quello rotuleo o un altro tendine che c'è, o dell'altra gamba magari, e te lo vanno a sostituire al pezzo rotto. Quindi vuol dire che c'hai anche una probabilità maggiore di rinfortunarti. Quindi questo vuol dire che devi fare molto rinforzo muscolare, devi fare molto lavoro in palestra, devi fare molto lavoro propriocettivo, che poi nel futuro ti potrebbe permettere di riguadagnare un po' di sensibilità, di flessibilità e di agilità nella gamba operata. Il lavoro che hanno fatto su Cousins probabilmente non è stato totalmente efficiente, perché se un giocatore andando in layup da solo si rompe il crociato, secondo me quel quadricipite ancora non era pronto, la gamba non era pronta e è stato tutto un po' affrettato. Quindi, tornando alla domanda che ho fatto all'inizio, secondo me lo staff medico dei Lakers non dovrebbe farlo rientrare per nulla, né prima dei playoff, né per fargli giocare tantomeno i playoff. Perché se te fai rientrare Cousins al ritmo playoff, rischi che lui la carriera la finisca quest'estate, perché un'altra squadra che gli dà un contratto in NBA con, in quel caso, 3-4 infortuni gravi, difficilmente lo trovi. Secondo me invece tenerlo nello spogliatoio, perché a quanto pare è una persona che è ascoltata sia da LeBron che da Davis, tenerlo comunque nel gruppo, lasciare questo gruppo ancora intatto, potrebbe essere una soluzione. Ecco perché finora lo stiamo tenendo, oltre che, come ci ha spiegato prima Giuseppe nell'audio, per la Disabled Player Exception, che se noi lo teniamo al roster abbiamo 1,75 milioni da dare al Collison eventuale che potrebbe venire ai Lakers da free agent, o ai Iguodala se ci sarà un taglio da Memphis.
Sì, magari viene tenuto a roster anche in vista di un possibile recupero per il prossimo anno, questo chi lo può sapere.
Sì, ci potrebbe essere anche questa opzione, visto anche l'ambiente che si è creato, come ho detto prima, nello spogliatoio, un'opzione potrebbe essere quella. Noi comunque lo teniamo con noi e poi il prossimo anno gli ridiamo una seconda chance.
Io non sottovalutare neanche il fatto di questa serie una dietro l'altra di infortuni, della sua attitudine a curare poco del suo corpo. È da quando, dalla prima stagione da rookie, lui non ha mai avuto questa attitudine di un fisico curato bene. Si era sentito tante notizie a Sacramento di diete tra molte virgolette molto particolari che seguiva Cousins, quindi secondo me non c'è stata mai anche da parte sua una particolare cura fino all'inizio degli infortuni. Poi, avendo anche quella testa lì di voler giocare, perché prima doveva dimostrare che a Sacramento meritava quei soldi e così via, doveva dimostrare di essere il lungo migliore dell'NBA, perché prima degli infortuni era legittimamente, cioè ci stava tranquillamente nella discussione di miglior centro lungo della Lega. Poi una serie di infortuni l'hanno portato a essere quello che è adesso, purtroppo.
Sì, assolutamente. Chiudendo un attimo la parentesi Cousins, passerei la parola a Luca, che ci parla di un altro innesto che potrebbe arrivare, diciamo, si è vociferato qualcosa in questi giorni.
Sì, l'innesto di cui si vocifera è Darren Collison, l'ex playmaker degli Indiana Pacers, che si è ritirato a soli 31 anni quest'estate, diciamo, per motivi di vocazione religiosa. Ora sembra che Collison voglia ritornare sui suoi passi e riprendere la carriera NBA. Collison ha giocato a UCLA al college, quindi è un Los Angelino, e il suo desiderio sarebbe quello di giocare o con i Lakers o con i Clippers, quindi si profila un nuovo derby di mercato. Ora, lasciando perdere il discorso Clippers, a mio avviso è interessante cercare di capire se Collison è il tipo di giocatore che può servire ai Lakers. Dal mio punto di vista la risposta è un enorme sì. Innanzitutto, in questo contesto, secondo me bisogna analizzare un paio di questioni su quello che sono i Lakers quest'anno e su quali possono essere i punti da migliorare. Attualmente la squadra è 19esima per percentuale di tiro da tre punti, cosa che potrebbe essere migliorata vista la presenza di LeBron e Anthony Davis, che aprono sicuramente spazio per i tiratori. Bene, se noi consideriamo quello che è Darren Collison, si può dire che sono 4 anni che tira con oltre il 40% da tre punti. E se andiamo a prendere i play type, ovvero il tipo di gioco per conclusione fatta da un giocatore, come tiratore spot up sugli scarichi negli ultimi 2 anni è stato 94,3 e 93,4 percentile, ovvero fa meglio del 94% degli altri giocatori NBA. In questo sarebbe sicuramente un grande upgrade a livello di tiro, ma a mio avviso l'aspetto in cui sarebbe più utile per il roster attuale è quello di playmaking, perché la squadra in queste ultime partite soprattutto patisce davvero moltissimo i momenti in cui LeBron James si siede in panchina. Vorrei citare 2 dati. Quando LeBron James è in campo, la squadra è a più 19,3 di plus minus, quando è fuori è a meno 10,3. In termini di net rating, con LeBron in campo si è a più 25,1, con LeBron fuori meno 45. È letteralmente un abisso. Per contrastare questi numeri ci pensa Rajon Rondo, che nelle ultime 3 partite è meno 9,7 in campo e più 18,7 quando è seduto in panchina. Ora, se estendiamo questo discorso a tutta la stagione, tra tutti i giocatori dei Lakers, l'unico giocatore con un net rating negativo quando è seduto è LeBron James, con meno 5,2. Questo cosa vuol dire? Che nonostante ci siano delle splendide stagioni da parte di diversi giocatori per quello che sono i loro ruoli, l'unico che è letteralmente imprescindibile è LeBron James, perché quando si siede la squadra è a meno 5,2, ovvero una squadra che non varrebbe neppure il discorso playoff. E questo è un aspetto che a mio avviso va sicuramente migliorato nel roster per 2 motivi. In primis perché c'è bisogno di dare un minimo di riposo a LeBron, c'è bisogno di ridurre un minimo il suo minutaggio, e in secondo luogo anche in ottica playoff, perché anche ai playoff LeBron non può giocare 48 minuti, e quando si va a giocare una serie che viene preparata dallo staff avversario contro avversari di grande livello come possono essere i Clippers, i Rockets, i Nuggets, i Bucks, scegliete voi la contender di turno, concedere anche solo quelli che sono 7-8 minuti di totale vantaggio per gli avversari può essere del tutto deleterio. E anche qui Collison è un giocatore che potrebbe fare al caso dei Lakers. Do 2 dati. Il rapporto tra assist e palle perse nell'anno scorso è stato di 3.67, 2 anni fa 4.28, ovvero un giocatore che perde pochissimi palloni e che comunque un contributo in assistenze lo dà. Questi sono numeri da point guard di elite. Un altro aspetto in cui Collison ha discreti numeri, sempre se andiamo a vedere i percentili, sono le conclusioni in pick and roll double handler. L'anno scorso è stato nel 72.3 percentile, 2 anni fa 83.8 percentile, quindi significa che è un giocatore di alto livello in questi fondamentali, e sicuramente, come detto più volte non solo da noi in questo podcast ma da tanti analisti, mi viene in mente ad esempio Mark Jackson durante una telecronaca, la presenza di un giocatore che sappia crearsi dei punti da pick and roll può essere davvero decisiva, e può esserlo il gradino che può essere, diciamo, la presenza che fa fare un ulteriore gradino in positivo ai Lakers. Non so cosa ne pensate anche voi a proposito di Collison.
Ma sicuramente bisogna andare a vedere quello che è il giocatore in questo momento. Le statistiche degli ultimi anni che ha giocato parlano chiaro, ce le hai già elencate precisamente, e evidenziano il profilo di quello che sarebbe un giocatore a noi molto utile. un discreto portatore di palla, ottimo tiratore da tre, e io ricordo anche un più che buon difensore, e sembrerebbe davvero il profilo giusto per poterci dare un pochino di prevedibilità in meno quando LeBron siede in panchina. Queste ultime gare, soprattutto in questa settimana, hanno evidenziato una gravissima lacuna nel reparto. Rondo sembra tornato quello dell'anno scorso, non tanto difensivamente quanto offensivamente, dove non è in grado di creare molto. Ha peraltro anche smesso di provare a tirare da tre, cosa che stava facendo stranamente con buoni risultati, per cui sicuramente sarebbe una presa, soprattutto al minimo, che difficilmente avrebbe uguali. Non so se avete letto gli ultimi rumor su Twitter. Un altro giocatore a cui sembriamo interessati e che potrebbe almeno parzialmente risultare un portatore di palla alternativo a LeBron è Bogdan Bogdanovic dei Kings.
Ah, sì, ne avevamo parlato in qualche podcast fa, che Bogdanovic era un giocatore sicuramente tra i migliori, quelli che, diciamo, se c'è la possibilità di sceglierne uno, è tra i migliori, diciamo, che si possono desiderare. Per ritornare un attimo al discorso prima di LeBron in campo e LeBron non in campo, diciamo che questa è una costante un po' della sua carriera, specie negli ultimi anni, diciamo. Quando lui non è in campo, le squadre crollano, anche i Cleveland Cavaliers, quando c'era Kyrie Irving, quando LeBron si sedeva, seppur Kyrie un grandissimo giocatore, la squadra affossava di net rating difensivo e offensivo. Quindi purtroppo è un po' può essere anche un po' il prezzo di avere quel fenomeno che è LeBron James, e sinceramente non per difendere Rondo, però non darei tutte le colpe nemmeno a Rondo, perché è questo, cioè è un giocatore nella fase terminale della sua carriera che fa più danni che cose positive, e non si può chiedere a questo Rondo di avere non neanche un livello a LeBron James sicuramente, ma di buon panchinaro NBA. È un giocatore che è veramente sempre più vicino alla fine della carriera, è difficile chiedergli molto di più.
Ma perché non dare tutte le colpe a Rondo? È così facile.
Ma non è un fatto di difendere, è un giocatore che io odio, cioè lo dico chiaramente, non mi piace, però è come sparare sulla Croce Rossa, è inutile, è un giocatore del genere.
No, più che altro...
Non c'è neanche gusto, ormai ho perso anche il gusto di insultarlo durante le partite. No.
Nel primo mese è stato anche utile fondamentalmente, perché tirava 60% da spot up, da 3.
E quello è in dubbio, però già si sapeva.
Il mese scorso
sapeva che era una cosa positiva, troppo positiva. Cioè, il fatto che tirava così bene, si sapeva che prima o poi incappava nel periodo in cui tirava col 20-30%.
Che è la normalità per lui. Quello è il problema. No, comunque sulla diatriba, diciamo, Collison Bogdanovic, che l'ha accennata Mammut prima, secondo me se i Lakers riuscissero a fare questa trade Kuzma Bogdanovic, e poi ci saranno altri giocatori coinvolti casomai avvenisse, Collison secondo me non sarebbe più fondamentale averlo. Magari fa comodo averlo perché lo togli ai Clipper, però avendo già Bogdanovic hai un trattatore di palla, hai un giocatore che comunque crea da pick and roll, sa passare la palla, sa tirare da tre, avresti già un ottimo giocatore. Casomai in quel caso ti mancherebbe un semilungo, diciamo, un giocatore simil Kuzma, abbastanza alto, diciamo, che possa reggere i contatti con i 3 e i 4 della Lega, esempio Leonard fondamentalmente.
Sì, però diciamo che Kuzma non è, ne abbiamo già parlato qualche volta, non è, a parte difensivamente non è mai pronto, diciamo non è abbastanza forte fisicamente per i 4, e anche alto, e non è, diciamo, abbastanza veloce di piedi per certi 3.
No, no, ma dico, se scambi Kuzma, poi veramente c'hai un buco al roster grosso come una casa in quel ruolo. Cioè, di vecchia a forte.
Ovviamente si continua a sperare in Iguodala.
Esatto. Secondo me il discorso è questo. Nel momento in cui si cede Kuzma per un trattatore di palla, bisogna farlo sapendo che da un buyout si può andare a inserire il 3-4 che completa il roster. Quindi diciamo che si fa tra virgolette l'accoppiata Bogdanovic-Iguodala, se no un buco rimane.
Anche perché c'è Dudley.
Esatto, il discorso per Collison è che il suo arrivo non implicherebbe la cessione di nessun asset, non implicherebbe fondamentalmente nessun problema, anzi magari avere un giocatore in più che è in grado di dare qualcosa a livello offensivo e che comunque resta anche un più che buon difensore, potrebbe magari permettere di utilizzare Kuzma per andare a prendere un profilo di giocatore diverso, ovvero quel difensore sui tre grossi che manca. Oppure anche lì lo stesso Collison potrebbe aiutare Kuzma, perché con tutti i difetti che ha Kuzma, c'è da dire che viene innescato davvero davvero poco quando non c'è in campo James, e in alcuni momenti lui dovrebbe essere la prima, seconda opzione offensiva, ma non vede il pallone se non fuori dall'arco, in punta, dove in uno contro uno, dove è relativamente pericoloso, e non, mentre gli aspetti del gioco, a mio avviso, migliori di Kuzma ad oggi sono sicuramente quando si muove senza palla in taglio, e questa stagione inoltre sta tirando molto bene da tre dagli angoli, però raramente viene innescato in queste situazioni.
Ecco, io vi faccio una domanda. Allora, due scenari. In uno scenario arriva Collison e rimane Kuzma, in uno scenario invece, nell'altro, Kuzma viene scambiato con Bogdanovic e altre cose per pareggiare i salari ai giocatori, e Collison non arriva, però in compenso arriva, diciamo, un 3-4 discreto sulla difesa, in attacco fa una cosa, tiro da 3 con il 36%. Cosa prendereste, il pacchetto A o il pacchetto B?
Il pacchetto B mi sembra un po' complicato, però, perché chi è quel 3-4?
È un giocatore perché... che
in difesa... no, dico... Parlando proprio di nomi, perché ad esempio fosse Iguodala, allora ti potrei dire, beh, potremmo anche avere Collison, Kuzma e Iguodala.
No, no, ma non è un Iguodala, è un giocatore molto sotto, però è un giocatore NBA che può stare in campo. Non ha un nome, ha delle caratteristiche, diciamo. Quale pacchetto sceglieresti? Quello con Kuzma, Collison e basta? Cioè... e basta, tra virgolette, oppure quello con Bogdanovic e questo Mister X?
Bella domanda, dipende anche dalle eventuali intenzioni di Pelinka su Bogdanovic. Se Bogdanovic è un rental, io preferisco tutta la vita il pacchetto Kuzma-Collison. Se c'è intenzione di costruire anche per gli anni prossimi su Bogdanovic, non lo so, sarei molto indeciso.
Poi io aggiungerei un'altra complicazione al fatto di scelta di Collison, che, come mi hanno detto, a fit è pressoché perfetto. Parrebbe che la sua decisione arriva post deadline. Non si sa quando, come, però se arriva post deadline vuol dire che già lì o ti sei mosso o non ti sei mosso. L'ideale sarebbe magari ti muovi avendo già la certezza che lui ti firma o non ti firma.
Esatto, se no ripetiamo la free agency di quest'estate, che siano stati fermi, esatto, una settimana ad aspettare Leonard, che già per Leonard no, vabbè, uno lo può fare, per Collison farsi paralizzare il mercato anche no.
No, esatto, a mio avviso ora è uscito il rumor su Collison, io credo che nei prossimi 4-5 giorni magari non uscirà la notizia ufficiale, non lo sapremo noi, ma la gente troverà l'accordo con quelli che sono o i Lakers o i Clippers o un'eventuale terza squadra, ma non credo che dietro le quinte si andrà a tempi più lunghi.
No, diciamo che sicuramente ci stanno già lavorando, però diciamo che quando arriva la voce a a ESPN magari le cose sono già fatte da tanto tempo, quindi è normale magari adesso aspettare settimane di vuoto, sembra che sia nulla cosmico, ma in realtà secondo me c'è del lavoro che stanno facendo, stanno facendo le loro valutazioni, sia Collison, sua gente e vari GM, e quindi la sua decisione è giusto aspettarlo, ma non, come abbiamo detto, non bisogna farsi rovinare il mercato, seppur rimane difficile visto gli asset pochi e complicati da pensare che abbiamo, da Collison, che è un buon giocatore, ma farsi rovinare il mercato no.
E poi bisogna ricordarci che noi facciamo la corsa sui Clippers, e i Clippers, è uscita prima una news che sono interessati, come i Lakers e i Sixers, a Marcus Morris dei Knicks. Quindi significa che i Clippers hanno la possibilità di muoversi per prendere Morris senza perdere fondamentalmente tantissimi asset, perché potrebbero fare un pacchetto con Harkless e una prima scelta, e i Knicks vogliono una prima scelta, questo è fuori dubbio. E poi avrebbero anche la forza per andare a prendersi Iguodala senza aspettare il buyout, quindi o Iguodala o Morris, uno dei due potrebbe arrivare sponda Clippers. E poi in quel caso con Collison che deciderebbe dopo la deadline, secondo me opterebbe per i Clippers perché sono più avanti rispetto ai Lakers come forza, diciamo, virtuale sulla carta di squadra. Quindi devi essere anche bravo a muoverti intuendo quello che potrebbe fare il tuo avversario e quello che potrebbe pensare il giocatore, perché Collison sicuramente deciderà sulla carta a fine febbraio, quando sarà, qual è la squadra più forte? Philadelphia, Bucks, Lakers o Clippers? Detto quattro nomi a caso, fondamentalmente i Clippers, quindi voglio vincere il titolo, vado da loro. La sua mentalità sarà questa sicuramente,
ma secondo me non è neanche detto, bisogna vedere uno il ruolo. Se vai ai Clippers, quel ruolo a livello di guardia e trattatore di palla molto pieno, perché comunque Leonard deve toccarla, George non tanto, Lou Williams deve avere pallone in mano, se no non è uno spot up shooter, Beverly comunque un minimo di trattamento di palla ce l'ha, sono già quattro giocatori, metti pure Collison, sono tantini secondo me, e anche economico fa la sua parte. Comunque i Lakers, tra Clippers e Lakers appunto, sono quelli che possono offrirgli più soldi vista la exception che abbiamo parlato prima.
Ma quest'estate lui ha rinunciato a 10 milioni fondamentalmente, tra gli 8 e i 10 milioni, quindi secondo me lui interessa proprio ormai, voglio vincere il titolo, poi dopo andiamo a vedere quanto guadagno quest'estate. Il ruolo secondo me è anche marginale da un punto di vista.
Beh, il ruolo poi bisogna... aspetta, io aspetterei a definirlo marginale, perché un conto è giocare 5 minuti, un conto è 25. Ad esempio i Clippers non credo che Collison finirebbe le partite, ai Lakers sicuramente sì.
No, allora,
poi sono valutazioni del giocatore che sono, chiaramente ognuno ha le proprie priorità, ecco, ed è difficile.
Sì, ma a me mi puzza il fatto che lui abbia rinunciato veramente a tanti soldi quest'estate per questa vocazione, e ora invece voglia tornare in NBA, quindi secondo me potrebbe andare veramente dove ha più possibilità di vincere, e poi dopo dalla prossima estate si rimette in gioco oppure si ritira definitivamente.
Vabbè, non è stato detto, ma è stato pensato da molti, che comunque il suo ritiro in piena free agency è stato uno dei più stupidi che siamo mai successi recentemente nell'NBA, soprattutto anche per un giocatore molto giovane, diciamo per la media NBA, cioè comunque 31 anni, ritirarti senza avere avuto neanche gravi infortuni in carriera è un rifiuto abbastanza ridicolo, sinceramente. Sì,
poteva avere solamente una motivazione, infatti
è stato folgorato,
si è fulminato il cervello e vuoi andare in giro a citofonare alla gente al posto che andare a giocare a basket e guadagnare miliardi.
Decisamente è l'unica spiegazione possibile, anche perché io penso che un triennale da 10 l'anno, con le cose viste quest'estate, Collison l'avrebbe potuto spuntare senza grossi problemi.
A voglia. 8 milioni per 4 anni l'ha preso Seth Curry, che ha fatto una stagione tutt'altro che eccezionale, però fa quelle cose, sanno quello che fa e ha preso un contratto di 8 milioni. Collison, sinceramente, secondo me tra gli 8 e i 10 li poteva prendere benissimo quest'estate.
Un'altra cosa di cui volevo parlare questa sera è il calendario di gennaio, che si preannuncia davvero da qui alla fine piuttosto fitto. Parola ad Andrea.
Sì, calendario fitto sicuramente, tante partite e soprattutto in pochi giorni, iniziare tra quando inizieremo già da domani contro i Knicks, poi tre giorni dopo avremo i Mavericks in back-to-back, OKC, due giorni dopo la partita contro Cleveland e così via. Quindi un calendario che sarà sempre più fitto, però diciamo rispetto al terribile dicembre che è appena trascorso per i Lakers, diciamo le avversarie saranno più alla portata, a parte alcuni nomi, diciamo. Ci sarà ovviamente la partita di spicco per fascino nella partita del 20 gennaio con Boston Celtics, poi prima preceduta da Houston, la già nominata partita con i Mavs, e poi una nuova sfida con i Clippers e i 76ers a Philadelphia. Diciamo, poi per il resto le partite non sono impossibili, perché più che altro affronteremo squadre dell'est, e l'est comunque anche questa stagione si sta dimostrando, a parte a livelli di alto livello, abbastanza molto inferiori rispetto alla media dell'Ovest, poi soprattutto per i Lakers che comunque sono il primo seed. Un calendario che non sarà, come detto, facile, però si può fare tranquillamente, ovviamente delle buone strisce di vittorie. Penserei anche, sinceramente questo è un mio pensiero, non so cosa potete pensare voi, che magari questo qui è gennaio, storicamente è un periodo molto di transizione dell'NBA, perché è il mese prima dello Star Game, molte squadre si trascinano verso la pausa dello Star Game, e poi cose qui anche per a livello di marketing è un po' il mese e di numeri di ascolti un po' più in calo, perché inizia la stagione vera dei playoff NFL, quindi diciamo le partite di spicco iniziano a calare in questo periodo dell'anno dell'NBA, quindi anche la voglia dei giocatori è pressoché bassa. Non vorrei magari che questa voglia eccessiva di rilassarsi poi porti magari a un periodo complicato. Sarei molto sorpreso se arrivasse, però sarebbe veramente un peccato, perché gli avversari non sono impossibili, anche se tante trasferte, va detto.
Infatti avremo un road trip non indifferente, partendo il 18 gennaio da Houston, passando per Boston, facendo poi una capatina a New York, visitando entrambe le squadre in back-to-back, poi una trasfertina leggera a Philadelphia, per poi ritornare a Los Angeles e incontrare i Clippers. Tutto questo in 10 giorni. Secondo me saranno molti impegni, sarà dura, cioè sarà molto faticosa dal punto di vista fisico.
Sarà anche molto interessante, penso, perché vedremo la squadra contro delle contender non ancora affrontate in precedenza. Personalmente sono molto curioso di vedere come sarà la sfida contro Houston e contro Philadelphia, quindi contro la squadra diciamo più orientata verso il tiro da tre della Lega, e con Harden, che è sicuramente il giocatore più polarizzante dell'NBA, da un lato, e dall'altra contro Joel Embiid e Al Horford, ovvero una front line che può accoppiarsi con i Lakers. Vedremo come andrà e speriamo di avere delle risposte positive.
E tra l'altro sono due squadre molto particolari, perché diciamo che su partita secca, se esistesse la partita secca nell'NBA, ti possono tranquillamente battere di 40 punti, come possono perdere di 60, cioè per dirti, perché sono squadre abbastanza pazze, perché dipendono molto dalla serata delle loro stelle. Se Harden è la serata che ne fa 60, ne fa 60 la sua squadra vince. La stessa cosa è per Philadelphia, se è come Natale che gli entrano tutte le triple contro i Bucks, anche lì è difficile poi batterli.
Eh sì, fondamentalmente Houston e Fila saranno le partite più interessanti, per non snobbare comunque i Celtics, che sarà una partita interessante anche quella, però sono curioso di vedere come ci accoppiamo con Houston, perché secondo me sarebbe un matchup interessante.
A Boston non sono depressi, i Patriots sono usciti dall'NFL, quindi dai, andrà bene.
Visto che non è stato ancora detto, lo dico, NFL merda, mi spiace.
No, Go Niners. Poi sento un riso
conosciuto. Mi sembra che Giuseppe si sia palesato solamente per infierire sull'NFL, in particolare sui Patriots, che sono tristemente usciti in questo turno di wild card. Tornando breve.
Ciao ragazzi, sono passato a salutarvi.
Torna
anche
nella
io per aiutare Andrea in questa
gran bello sport, ma non si capisce, cioè la mia voglia di seguirlo è poca e non lo capisco tanto.
Ma c'è Inter-Napoli adesso, accendete la tele, andate a guardarvi quello, così siete
l'amico
contenti.
L'amico di Luca, Antonio Conte, ha appena vinto a San Paolo.
Bene, bene, diamo queste informazioni in anteprima, sicuramente sarà freschissima domani alle 17.
Esatto, vabbè, magari qua tagliamo un po', va.
Tornando al calendario, volevo dire anche la mia, avete già detto tutto voi, in realtà ripeto come al solito, la cosa più interessante è che andiamo ad affrontare avversari ancora contro cui ancora non abbiamo giocato, il calendario sicuramente non ci vede affrontare solo grandi corazzate come a fine dicembre, però le partite sono davvero tante in poco tempo. Chiudiamo anche questa parentesi su gennaio, vi chiedo adesso rapidamente un pronostico per le partite della settimana. Andremo giocheremo in casa contro i Knicks nella notte tra mercoledì e giovedì, dopodiché ci aspettano due trasferte a Dallas contro i Mavericks tra venerdì e sabato, e in back to back andiamo a giocare contro i Thunder. Prego Luca.
Sì, io di solito sono molto ottimista, il back-to-back lo vedo comunque un po' complicato perché i Thunder sono in grandissima forma in questo periodo e Dallas presumo vorrà la rivincita dopo la partita del 30 dicembre. Quindi io penso 2-1, penso che una delle due sarà lasciata indietro, quella contro i Knicks la reputo semplice, penso che vedremo il replay delle partite contro Phoenix piuttosto che New Orleans piuttosto che Detroit.
Andrea?
Sì, anch'io direi un 2-1, mi auguro che la partita con i Knicks si possa vincere, sì, direi che è quella più probabile, quella con i Thunder da perdere, che sono in un buon momento e non sarà facile battere. Con i Mavericks penso che si può vincere, quindi per me 2-1 è l'unica sconfitta con i Thunder.
Filippo?
Io mi accodo a Luca, secondo me sarà un 2-1, non so, una nel back-to-back la potremmo lasciare, ma non so quale sinceramente.
Perfetto, siamo tutti d'accordo, dico anch'io 2-1, i Thunder sono in formissima, penso che la seconda partita del back to back potremmo anche lasciarla lì, poi ovviamente come al solito infortuni permettendo, vediamo se tornerà Bradley o se saremo costretti a tanti minuti di rondo. Siamo arrivati in chiusura di trasmissione, io saluto tutti, ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Ciao Filippo.
Ciao a tutti.
Saluto anche Giuseppe. Ciao Giuse.
Ciao ragazzi.
e appuntamento alla prossima settimana. Buon ascolto, ciao a tutti.